Le lettere che Marta inviava a sua madre parlavano tutte di felicità. Si esaltava scrivendo dell'amore che Alberto aveva per lei e si diceva il suo tesoro, la sua vita. Parole che Alberto, da sua parte, non aveva mai pronunciate, ma di cui ella inebriavasi al punto che quando aveva scritto, versando sulla carta l'amore di cui era compresa, rimaneva sollevata, immaginando che Alberto provasse tutto ciò che ella stessa sentiva. Scriveva i suoi baci appassionati, le sue tenere carezze, e rileggeva poi quegli aggettivi che le davano una dolce commozione, una specie dei piaceri immaginari che gustano i bevitori d'oppio. E come l'oppio, questa eccitazione del cervello la prostrava veramente e indeboliva i suoi nervi. Molte volte, dopo d'aver scritto a sua madre che si adoravano, Alberto entrava e non si scambiavano neppure un bacio. Lui, serenamente freddo, lei distratta, paralizzata nella realtà dalle false sensazioni subite prima. Tutto il fisico di Marta si risentiva di questo stato patologico. Era magra, con l'occhio spento, soffriva lunghe malinconie. Già più volte, senza una ragione apparente, era corsa a nascondersi nella sua camera per piangere. Che cosa avrebbe detto Alberto vedendola piangere? La bontà inalterabile e gentile di suo marito, il lieto umore, la fiducia illimitata, il suo contegno riservato con le donne, la convincevano che egli era il modello dei mariti, e quel malcontento intimo, quella tristezza che la assaliva, ella riversava su se stessa, sul cattivo suo temperamento. Che poteva essere se non ciò? Per alcune settimane era stata divorata dalla gelosia e non aveva fatto altro che osservare ogni atto, ogni passo di Alberto. Era ritornata parecchie volte nella via dove le era apparsa la donna sconosciuta, aveva interrogato, cercato, spiato. Allargando i confini del suo sospetto geloso, si era messa a sorvegliare tutte le donne che Alberto vedeva, compresa la signora Merelli. Ma da queste ricerche l'innocenza d'Alberto era uscita così trionfante che lo stesso giorno ella scrisse a sua madre: «Sono felice, felice, felice». I giorni, peraltro, le sembravano più lunghi e più vuoti. Suo marito si alzava presto per andare a visitare le campagne. Ella, pigra, con le ossa indolenzite, rimaneva ancora sotto le coltri finché Apollonia non le portava il caffè. Lo sorbiva lentamente guardandosi le mani, le braccia, toccando i piccoli ricami della camicia, lavoro suo, dei suoi giorni di fanciulla. Una specialmente, una bella camicia fina con lo scollo tondo arricciato, le faceva ricordare un'incisione che l'aveva colpita tanto quando era ragazza, che ella guardava di nascosto della mamma dentro una vecchia strenna e rappresentava Diana di Poitiers, semivestita, con uno scollo così tondo, arricciato e irresistibile, allacciando le braccia intorno al capo del regale amante prostrato ai suoi piedi. Forse, pensava allora, bisogna essere molto molto bella per ispirare l'amore. Ma non è vero, soggiungeva un momento dopo. No, non deve essere questa la ragione. Dalla recente esperienza, dall'osservazione degli uomini quali non si mostravano più davanti a lei così ritenuti come fanno con le ragazze, dalle confidenze della signora Merelli, era venuta ad una conclusione ancora confusa, ma che distruggeva completamente l'edificio delle sue credenze in fatto d'amore. La conclusione era questa: gli uomini si danno a qualunque donna, bella o brutta, con affetto o senza, con simpatia o con indifferenza. Una cosa mostruosa ma vera. Dalla bocca stessa di suo marito, dietro insistenti richieste, ella apprese che a 16 anni Alberto aveva avuta la rivelazione dell'amore per parte di una donna vecchia e brutta che andava in casa a fare il bucato. Alberto le disse questa cosa naturalmente, soggiungendo che a quasi tutti gli uomini succede così, non sospettando neppure la profonda impressione che tali parole avrebbero fatto su Marta. Ella ne pianse di dolore e di vergogna. Ragionando poi nella sua mente, le parve di dover attribuire a quella remota causa la differenza di sentire che esisteva fra lei e suo marito. Misurando per la prima volta le esigenze di un uomo che aveva data la sua fiorente giovinezza ad una ignobile femmina, nella stessa età in cui ella credeva ancora agli angeli e cercava l'amore in cielo, fu assalita da una ben più tremenda gelosia, la gelosia impotente del passato, quella che non si può distruggere, che si urta contro la sentenza inappellabile del fatto compiuto. Con uno sforzo doloroso dell'immaginazione sognava il suo Alberto bello, puro. Ne vedeva la persona elastica, l'occhio lucente, la bocca fresca come fiore che si schiude, e l'anima nobile, il cuore fidente, affettuoso, tutti gli impulsi generosi della giovinezza. Oh, averlo conosciuto allora, essere stati entrambi così puri, l'uno dell'altro, per sempre. Quello doveva essere l'amore. E non poteva più averlo così. La vecchia femmina, Giuditta, tutte le altre, chissà quante, chissà quali, gli avevano portato via la spontaneità dell'entusiasmo. Ella era giunta ultima, inesperta, non preparata alla lotta contro tutto un passato. Perché quella veramente era la sua angoscia, il passato di Alberto, indistruttibile. Rifaceva a se stessa con una raffinatezza crudele il ritratto di tutte quelle donne. Le immaginava belle, provocanti, piene di seduzioni ignote, di occulti filtri amorosi. Brancolava fra supposizioni assurde, fra ipotesi strane, con l'ansia di chi ha smarrita la via e le tenta tutte per orizzontarsi. Metteva insieme le sue memorie più lontane, ricordandosi certe malizie della scuola, volendo spiegarsele. Non aveva dimenticata una ragazza, Collini, in terza, una faccia scialba dagli occhi neri e dalle labbra rosse, con la carnagione picchiettata di lenti, la quale aveva sempre delle storie misteriose da raccontare in segretezza. Storie che non si sentivano mai per intero, di cui le parole strane, svisate, spostate, volavano di bocca in bocca, eccitando la curiosità senza soddisfarla. Erano discorsi proibiti, e per questo solo interessavano, che del rimanente non ci si capiva nulla, almeno Marta, che non era punto maliziosa. Una volta la Collini aveva recata una parola nuova, bizzarra, che nessuna delle bimbe aveva mai udito pronunciare. Cercata la parola nel dizionario, si trovò che rispondeva a «femmina di malaffare», per cui tutte si guardarono in faccia meravigliate di comprendere anche meno, finché, un altro giorno, la Collini spiegò loro che quella parola voleva dire «donna che si vende». Onde nuova confusione, che le giovani menti sciolsero ognuna a suo modo, restando nel pensiero di Marta l'idea di una donna sucida e puzzolente. Né da tale concetto poté liberarsi più tardi, quando incominciando a squarciare i veli della vita, seppe che vi sono nel mondo donne che si danno a tutti gli uomini. Ed anche non sapendo precisamente ciò che implicava in tal caso il verbo darsi, queste donne rimasero per lei un mito, qualche cosa di fenomenale come le sirene, e se le immaginò sempre sucide e puzzolenti, tanto lontane da lei, così fuori dalla sua orbita, che non le destavano nemmeno la curiosità. Vivendo con la madre in un ambiente onesto, nessuna circostanza rimuoveva intorno a lei il lezzo della società, per cui la sua anima nobilmente femminile si era alzata a poco, senza urti, senza ostacoli, all'idea vaga dell'amore. Idea che poggia fra l'ignoranza e il desiderio, descrivendo la curva iridescente dell'arcobaleno, dove tutti i colori sono riuniti per l'occhio che li guarda da lontano, dove la mano non stringe nulla. La sua verginale ignoranza faceva di che ella non ammettesse altri strati all'infuori delle nuvole o degli abissi, ed ecco che la terra le mancava sotto ai piedi e alla nuova rivelazione della vita restavasi sbigottita, incerta. Quanti amori vi sono, dunque? Quello che la Collini spiegava in segretezza, ignobile, vergognoso, e che per una mostruosa catena si riallacciava al primo amore di Alberto? Oppure l'amore eterno, celebrato dai poeti, sognato nell'ebbrezza di una notte di luna, cantato sulle note del cembalo? O ancora l'amore voluttuoso e ardente di Diana di Poitiers, stringentesi al seno la testa adorata? Ma perché nessuno, né la Collini, né i poeti, i pittori, le amiche e nemmeno la madre, le avevano parlato dell'amore come ella lo aveva trovato? Perché non le avevano detto: «Tu entrerai ignota nel letto di un ignoto, il vostro contatto sarà senza delirio e i vostri cuori si avvicineranno senza fondersi»? L'inutilità dei suoi slanci amorosi di fronte alla freddezza di Alberto le fecero germogliare un dubbio. Si era dunque ingannata in tutto. Per piacere agli uomini, per cattivarseli, non occorreva né il sentimento, né la devozione, né la grazia. Che cosa ci voleva dunque? Abbandonata a se stessa, la sua immaginazione si smarriva. Decisa a tutto per vedere suo marito innamorato, avrebbe voluto conoscere quelle che nei libri si chiamano le arti delle cortigiane. Anche nella storia, anche nei suoi libri di istruzione, aveva trovato esempi di quelle donne maliarde che affascinano. La morte di Oloferne, la disfatta di Cesare, non erano forse l'opera di una donna? Recentemente aveva letto di un sultano che si innamorò di una ignobile negra addetta ai più bassi servizi del palazzo, la sposò e la fece sultana validé, preferendola a tutte le odalische dell'harem. Non era dunque la gracilità delle sue membra e il suo profilo scorretto che vietavano ad Alberto i deliri dell'amore. No, certo, perché Alberto le aveva detto tante volte col suo accento gentile che gli piaceva così com'era. Gli piaceva tutta e la trovava immensamente simpatica, coi suoi capelli castagni e ondulati, la sua fronte bianca, gli occhi ridenti e la bocca seria, ciò che formava un grazioso contrasto. Ma non era ancor tutto. Il punto per lei più oscuro, più incomprensibile, era che ella stessa non trovava nelle braccia di suo marito, amandolo come lo amava, la più lieve ebbrezza. E questo la persuadeva di essere una creatura imperfetta, incapace a dare e a ricevere l'amore. I suoi scoraggiamenti avrebbero fatto pietà se Alberto li avesse osservati, se avesse potuto comprenderli, se nella sua bontà superficiale non si fosse appagato del malinconico sorriso di Marta e dei suoi occhi dolci che lo guardavano amorosamente. Dimagrava, è vero, e su questo fatto visibile i commenti degli amici e degli indifferenti si sbizzarrivano con le supposizioni più disparate, spesso maligne. Egli sospettava che fosse incinta e, senza cercare più in là, raddoppiava i modi cortesi, sorridendo al futuro. Insieme non stavano molto, a colazione e a desinare, raramente nelle ore intermedie. Alberto, tutte le volte che usciva per i suoi affari, baciava la moglie sull'una e sull'altra guancia. Ella lo seguiva attraverso il cortile fino alla porta di strada. Quando egli era in fondo alla via, si voltava indietro. Marta rientrava in casa momentaneamente lieta, sentendo la sua dignità di moglie e di padrona, decisa a occuparsi dei suoi doveri di massaia. Si era provveduta di un cuciniere moderno e su questo spiegava alla Pollonia una quantità di manicaretti, occupandosi ella stessa di una faccenda che interessava moltissimo Alberto, riempì la credenza di conserve, di frutta nello spirito, discese in cantina e, aiutata da Gerolamo, vi pose un ordine nuovo, salì in soffitta arieggiando mobili accatastati da anni ed anni, rimettendo fuori stoviglie disusate. Nell'ampio guardaroba che la madre di Alberto aveva arricchito di ogni ben di Dio, passò giornate intere, rovistando, spiegando, ripiegando, mettendo in fila dozzine di lenzuola. Il suo istinto di donna trovava un pascolo nella casa agiata, nella vecchia casa dove le stanze erano così liete, dove tutto sorrideva nel benessere, nella pace, dove perfino la voce da ventriloquo di Gerolamo aveva intonazioni festose, ed il faccione rubicondo della Polonia spiccava sulla soglia della cucina, nella sua onestà ingenua, come lo stemma della casa patriarcale. A tavola Marta narrava tutto quello che aveva fatto nella giornata con vivacità, con una mobilità nervosa, domandando l'approvazione di suo marito che le veniva sempre concessa per intero. Dopo, Alberto, che era ottimo mangiatore, faceva il chilo, discorrendo dei suoi interessi, fumando in una lunga pipa che aveva appartenuto a suo padre. Erano i momenti belli di Marta, la quale stava ascoltandolo e guardandolo tutto per sé, con una adorazione muta, sentendo il principio di quella calda intimità che aveva sempre vagheggiata, sentendo che qualche cosa di insolito si svegliava in lei, un ardore nuovo desideroso di espandersi, una attrazione che partendo da tutta la persona di Alberto la avvolgeva in un'onda dolcemente sensuale. Ma Alberto si alzava reprimendo per convenienza un lieve stiramento delle braccia. «Ho bisogno di muovermi», diceva. Prendeva il cappello, la canna, la baciava e andava in farmacia a raggiungere gli amici. Con le braccia inerti, svogliata, Marta passava la sera sulla stessa sedia dove aveva pranzato, prendendo spesso una tazza di camomilla che Apollonia le portava a forza, vedendola pallida, assicurandola che le avrebbe fatto bene. Dava qualche punto, leggicchiava il giornale, sbadigliava. Le ore erano lunghe, eterne. Finalmente Apollonia, dopo d'averle chiesto se le occorreva nulla, veniva a darle la buonanotte. Ella udiva il rumore che facevano sul mattonato gli zoccoli della brava donna che si allontanava, ultimo frastuono della giornata. E la casa ripiombava nel silenzio. Marta aveva sonno, ma aspettava Alberto. Quando credeva prossima l'ora del ritorno, si affacciava alla finestra tendendo l'orecchio. La luna d'agosto, rossa, brillava sul cielo senza nubi in un aere molle, grasso di vapori, e l'afa che, mitigata dalla frescura notturna, prendeva un sembiante di carezza, le passava sul volto con l'effluvio dei prati, delle vicine campagne dormenti. Che cosa faceva Alberto laggiù? Perché tardava tanto? L'attesa dapprima, calma e rassegnata, volgeva col volgere delle ore ad una inquietudine generale. Non poteva più star ferma. La finestra, la sedia, il divano, l'uscio, e poi da capo la finestra, e poi più nulla. Ritta nel mezzo della stanza pareva una statua. Le sue sensazioni si concentravano in un immenso, in uno sfrenato desiderio di vedere Alberto. Il tempo passava e dall'immobilità angosciosa Marta entrava in uno stato di allucinazione sensuale. Con mano inconscia slacciava i ganci dell'abito, allentava i nastri, cedendo a una sensazione misteriosa di abbandono, con dei brividi a fior di pelle, la bocca assetata, arida, le braccia aperte disperatamente. Incapace a reggersi, piegava il capo sopra un guanciale, su una spalliera di poltrona, su tutto ciò che poteva darle l'illusione di una carezza. Perduta nelle immagini d'amore, scioglieva i capelli e, attorcigliandoseli sul volto, ne aspirava l'aroma giovanile, gemendo il proprio nome, Marta, Marta, che la notte raccoglieva e agli echi deserti della campagna ripeteva, Marta, Marta. Il tempo passava ancora finché l'eccitazione passando la lasciava sfinita, con le membra rotte, gli occhi pesti e vacillanti. Tuttavia non andava a letto, aspettava. Alberto la trovava quasi sempre distesa sul divano, pallida come cera, inerte, e la rimproverava, le diceva: «Dovevi coricarti, dovevi dormire». Ella non rispondeva nulla. Barcollante terminava di svestirsi con dei brividi nelle ossa e si cacciava sotto le lenzuola, ma quando suo marito avvicinandosele mormorava «Andiamo, via», tutto il suo corpo si irrigidiva, si gettava indietro. «Le donne», concludeva Alberto voltandosi dall'altra parte, «non si arriva mai a comprenderle». E Marta sotto le coltri piangeva.